Lorenzo, questa parte qui è un po' una fregatura per chi sta correndo, perché vede che ha incrociato un punto che si chiama Broadway, pensa di essere già a Manhattan e dice: ma ho finito e non mi sono neanche accorto, sono già arrivato a Broadway. E invece non è la Broadway di Manhattan, ma è una Broadway un po' diversa. C'è questa fregatura che ti lascia un po' perplesso in questo punto.
Guarda Pietro, questo punto è un punto nevralgico della gara, è il momento in cui entriamo a Brooklyn, il cuore di Brooklyn, quelli che molti ormai considerano Brooklyn e basta. Si chiama Williamsburg questo tratto, questo chilometro e mezzo che percorriamo in questa puntata, è la zona un po' degli hipster, dei fighetti, la zona che va di moda, la zona dei bar, dei ristoranti buonissimi, ha anche un waterfront spettacolare. Con un parco che si chiama Domino Park, che non si vede durante la maratona, e si corre per lo più lungo Bedford Avenue. Ma oggi abbiamo un ospite che ce la può raccontare, quindi io andrei a iniziare subito e poi ce la facciamo raccontare.
Sono d'accordo con te, io sono Pietro Paschino,
Io sono Lorenzo Dell'Uva. E
questo è dal Verazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
questo è l'episodio Miglio 12, Williamsburg. Allora, dicevo, abbiamo un ospite, è con noi Stefano Vegliani, e non ho sbagliato il cognome, è un giornalista, un runner, motore anche degli Urban Runners e un abitante del luogo, diceva un tempo a Badantono, perché è anche uno di Williamsburg. Ciao Stefano, benvenuto da noi.
Ciao Lorenzo, ciao Pietro, è un piacere essere qui con voi per questo bellissimo podcast, anche emozionante, insomma, perché vuol dire ripercorrere questa avventura che secondo me comunque la Maratona di New York resta un'avventura. Poi è chiaro che c'è chi va per fare il tempo, che come avete detto tante volte non è facile, ma si respira aria di avventura, secondo me, in quei 42 km e 195 metri.
Allora, Stefano, tu hai tantissimi ruoli rispetto alla Maratona di New York e oggi cercheremo un po' di approfondirli tutti. Partiamo da Williamsburg, che è il tuo quartiere, tra l'altro attiguo al mio, quindi siamo vicini di Borough, di distretto. Raccontami un po' che cosa vedono chi corre lungo Bedford Avenue, diciamo dal Williamsburg Bridge in poi, dove inizia questo miglio.
Allora, subito dopo Williamsburg Bridge c'è il ristoro, per cui, come dire, si entra a Williamsburg, belli ripresi, ristorati. Bedford Avenue è una strada non tanto larga rispetto ai vialoni di Brooklyn, di cui avete raccontato nelle puntate precedenti, e quindi il calore del pubblico ce l'hai proprio addosso. Ecco, questo secondo me è una roba meravigliosa. Io poi appunto l'ho vissuto da tutti e due i lati, nel senso che ho corso la maratona e quindi arrivare, diciamo, vicino casa, la mia casa è a 3 blocchi da Bedford sulla Second South, mi ha dato, come dire, un entusiasmo, cioè proprio mi sentivo a casa, ecco. Non che mi sentissi arrivato, perché appunto siamo ben lontani dall'essere arrivati, ma sono a casa. E poi più volte sono stato, diciamo, su Bedford a fare il tifoso, a sostenere gli amici che correvano, a incitare tutti i tanti italiani che appunto hanno la bandierina, il nome sulla maglietta o la maglia del Napoli come te. Io ho un amico che l'ha fatta nel 2018, un tifoso del Napoli. Non so qual è il tuo livello di tifo del Napoli, ma lui è veramente.
Vabbè, diciamo, correre con la maglia del Napoli già dà un segnale, diciamo.
Sì, ce ne sono svariati. Credo che se dobbiamo pensare, ecco, al mio amico Gennaro, che è professore di storia moderna all'Università di Macerata, è proprio un tifoso pazzesco, io ne conosco pochi. Comunque devo dire che nel numero di maglie di squadre di calcio, sono gli italiani alla fine soprattutto che corrono con la maglia della squadra, sicuramente non li ho contati, ma a naso direi che il Napoli vince a mani basse.
Direi anch'io, tra l'altro posso aggiungere un aneddoto che coinvolge anche Pietro. Quando abbiamo corso nel 2018 la maratona assieme, io ovviamente avevo la maglia del Napoli, e io, Pietro e Laura ci siamo persi praticamente alla fine del Verrazzano. Poco dopo, su Fort Avenue, ho incontrato un ragazzo che correva anche lui con la maglia del Napoli. E avevamo lo stesso passo e abbiamo fatto tutta la gara assieme, ma tipo tutta fino all'ultimo metro, correndo paralleli, e io per sempre avrò nella testa il fatto che ero partito con delle persone che conoscevo e ho corso tutta la gara con una persona che non conoscevo, che tutti avranno pensato che invece eravamo i due amici coglioni che si erano messi a correre la maratona assieme con la stessa maglia. Invece io e questo Rosario in realtà poi ci siamo cercati postumi su internet per rimanere in contatto, perché in realtà non ci conosciamo, io non mi ricordavo neanche bene il nome, l'ho ricostruito dal pettorale, perché quindi insomma si creano amicizie anche per la maglia che hai. E allora io mi riaggancio a quello che dicevi tu, perché anch'io come te corro la maratona su un pezzo di strada che passa vicino a casa mia, e anch'io mi alleno sul pezzo di strada dove la maratona passa, ed è solo con te, di tutti gli ospiti che abbiamo schedulato, posso parlare di questo aspetto particolare. Quanto è strano vedere il giorno prima, il giorno dopo, il pezzo della maratona, dove tu in realtà il giorno prima, io passo davanti al supermercato dove faccio la spesa, passo davanti a... Io di solito ci sono i miei vicini di casa che mi salutano in un posto specifico. Cioè, quanto è strano sentirsi a casa in un pezzo di strada della maratona di New York?
Ma è bellissimo, io... cioè, in pratica saltavo, cioè facevo festa da solo. Poi ho beccato un amico che vive a New York, che ha vissuto a Williamsburg, adesso è più a East Williamsburg. Sai, non è facile beccare uno che conosci tra le migliaia di tifosi assiepati a bordo strada e le migliaia di runner, incontrare la persona che conosci, e quello è stato anche fantastico. Sai, proprio vai un high five, e anche quello una spinta, insomma. Poi a un certo punto, diciamo, poi qua, la prima parte di Bedford è un po' in salita, ma poi, diciamo, andando verso McCarran Park è in discesa, per cui comunque, hai capito, aumenti anche il passo, diciamo, è proprio,
ti ricarichi,
esatto, un posto speciale, insomma. Poi vedi un po' all'orizzonte il passaggio alla mezza, perché insomma non siamo poi lontani dalla mezza maratona, no? Per cui è veramente un punto, diciamo, tra Williamsburg e Greenpoint, un punto speciale della maratona, il punto più divertente in fondo, anche perché poi insomma poi dopo, quando dopo che hai fatto il Queensboro non c'hai quel rettilineo infinito, comincia a arrivare la stanchezza, lì è proprio, sei carico a molla, credo, cioè, poi appunto quando sei vicino a casa sei più carico ancora.
Mi ricollego a quanto state dicendo della stranezza di incontrare qualcuno che conosci, voi nel vostro caso vicino a casa vostra, perché abitate lì, ed è un episodio che riguarda un po' anche Stefano, perché mi è capitato, ora non ricordo se fosse il giorno prima della maratona o il giorno dopo nella corsetta defaticante, ho incontrato dei ragazzi proprio di Urban Runners, il gruppo di cui Stefano è uno dei dirigenti, e mi aveva molto meravigliato questa cosa che in un posto così lontano da casa si riesca comunque a incontrare delle persone che si conoscono. Ricordo, avevo intravisto da lontano Ernesto De Franceschi, un ragazzo di Urban Runners, e quindi avevo cercato di raggiungerli, loro erano lì in gruppetto che facevano la loro corsetta con la maglietta del loro team. Ci eravamo scambiati un saluto veloce, anche perché pioveva molto forte, per cui non c'era stata la possibilità di chiacchierare granché, però è bello. Quindi io, che non ho vissuto questa parte emozionale dell'essere salutato dai vicini di casa, un po' vi invidio in questo, però questo tratto qui me lo sono goduto molto anche io. Come diceva Stefano, è uno dei punti in cui la strada si restringe, e quindi ti trovi un po' schiacciato anche dal numero di persone che fanno il tifo, e sei un pochino stretto con gli altri runner, quindi ti adegui un po' al passo di chi hai vicino, come ha fatto Lorenzo con il suo compagno con la maglia del Napoli, e riesci a fare un po' più di quello che vorresti o che dovresti fare in questo tratto di gara, e poi rischi, come ha detto Stefano, di arrivare un pochino più avanti, che sei invece più stanco e molli un po' la presa. Però questa parte io la trovo, l'ho trovata molto bella, perché vivi proprio bene il tifo e vivi il flow, diciamo, il flusso di persone che corrono. È una delle parti più interessanti della gara.
Diciamo, su questo tratto di gara diamo un po' di coordinate geografiche. Williamsburg è uno dei quartieri più a nord di Brooklyn, E Bedford Avenue è l'arteria principale del quartiere. È la prima volta da quando si è iniziata la maratona che si compie una strada che è proprio il cuore del quartiere. Lungo questa strada, chiunque frequenti Williamsburg, perché ci abita o perché ci va la sera o il giorno, in realtà Bedford Avenue è la fermata della metropolitana, è il punto di riferimento, è dove ti vedi con gli amici, ti vedi a Bedford, angolo con qualcosa come si fa a New York, e da lì punti verso l'East River o quello che è. Quindi Bedford Avenue è una strada che anche molti di quelli che visitano New York conoscono, ed è appunto una stradina, anche se si chiama Avenue, in realtà poco della Avenue, è una strada, è un solo senso di marcia, ci saranno due corsie al massimo, quindi è una strada stretta. E soprattutto aggiungiamo, dopo quello che diciamo dalla puntata precedente, che è il momento dove tu arrivi dopo essere passato dal silenzio di South Williamsburg, quindi l'effetto è pazzesco, perché passi da una strada che è più larga, perché il tratto di Bedford Avenue che va a South Williamsburg è più largo, perché passa anche sul BQE, si stringe, passa sotto il ponte, e qui tu passi dal silenzio pre-ponte a questo rumore, questa strettoia pazzesca di persone che mediamente si svegliano tardi la mattina, perché è domenica, ma tanto la maggior parte erano lì che sarà mezzogiorno, insomma una roba del genere, quindi c'è tantissima gente per strada, e lungo Bedford Avenue ci sono un sacco di posti buoni da mangiare. Piccolo tip, se è ancora aperto dopo tutto questo casino, c'è uno degli hamburger, personalmente, ma io e Stefano poi potremmo litigare per sempre, su questo c'è Dumont Burger su Bedford Avenue.
Infatti non mi ricordo chi in una puntata precedente suggeriva Siviero un hamburger, volevo saltare dentro il podcast per dire ma
no, Dumont Burger. Dumont Burger è un piccolissimo burger place, lo troverete correndo la maratona sulla vostra sinistra, poco dopo il ponte di Williamsburg, c'ha quattro tavolini fuori e due banconi dentro, l'hamburger personalmente più buono di New York. Questo siamo fuori soglia, ma neanche tanto in realtà.
Pienamente d'accordo con te, e non solo, è una tradizione, il giorno in cui parto per tornare in Italia, a pranzo si va da Dumont Burger.
Mi sa che abbiamo rischiato di fare la stessa tradizione per tempo, perché effettivamente, queste sono anche perché sotto uno la sera sta in aereo, quindi ti mangi un bel burger di Dumont e sei tranquillo per la
comunque
per la
è sera. Aperto, perché io l'ultima volta che sono stato è stato a Pasqua, poi a fine il 31 torno altri 10 giorni, è aperto, non è rimasto schiacciato.
Allora tra l'altro, così finiamo questo fuorissima soglia, qualche anno fa ha cambiato gestione provocando il terrore in me, pensando che cambia gestione, finisce la festa, invece no. Quindi Dumont Burger non è uno sponsor di questo show.
No, starei ancora un attimino fuori soglia su Williamsburg, perché mio figlio mi ha fatto vedere che da poco, perché in un palazzo nuovo, è venuto a vivere a Williamsburg Justin Bieber.
Siamo a posto, eravamo già, diciamo, stavamo a Napoli, si dice, stavamo scarsi in questo caso, però Williamsburg comunque, giusto per rimanere sul, tanto è la nostra puntata, è il quartiere un po' più di moda, adesso noi di Greenpoint, adesso ci atteggiamo un pochettino perché abbiamo guadagnato un po' di punti negli ultimi anni, ma in realtà il vero epicentro di tutto è Williamsburg. Finiamo con i consigli, non li abbiamo mai dati prima, ma in realtà uno non ce n'erano tanti nel tratto di prima, e poi sfrutto anche Stefano. A Williamsburg ci sono un sacco di alberghi con delle terrazze panoramiche meravigliosi, ce n'è uno brutto come edificio ma bellissimo come vista, che si chiama The William Whale, che ha una terrazza panoramica, sarà al 30° piano, altissima, però il mio preferito nel cuore rimane sempre il White Hotel.
Confermo. Che è un bellissimo Confermo.
Che aveva una terrazza panoramica con vista su Manhattan a 180 gradi, adesso piano piano gli ha costruito davanti un po' di tutto, ma giorno dopo la maratona prendete la metropolitana linea L, scendete a Bedford Avenue, puntate verso All William Vale o White Hotel e non potete sbagliare con la partita. Portate i documenti perché sennò non si sale, come in tutti i bar degli Stati Uniti. Andiamo avanti con il resto. Torniamo sulla gara, Pietro. Sfruttiamo Stefano, commentatore olimpico, per parlare della gara vera e propria.
Pietro però aveva giustamente introdotto il discorso degli Urban Runners, che lui ha incontrato. E ci tengo perché è proprio ha raccontato quello che è lo spirito della nostra società. È una società che è nata a Milano non tanto tempo fa, nel 2015, che fa della condivisione il suo principio. Noi facciamo a Milano due allenamenti di gruppo settimanali, il mercoledì e il venerdì, e da quando siamo nati, da quando eravamo 20, oggi siamo, diciamo, siamo stati più di 300, oggi siamo comunque, nonostante il fatto che da un anno e mezzo non ci sono quasi gare, comunque 200 iscritti tesserati FIDAL quasi, le trasferte le facciamo così, le facciamo in gruppo, per cui si cerca ovviamente per la Marathon di New York c'è chi diciamo viene estratto al ballottaggio, per cui si deve organizzare per conto proprio, c'è chi invece ovviamente va con le agenzie, ma sia quando ho corso che anche quando sono andato per sostegno al gruppo, il sabato sera si organizza un pasta party nostro. L'abbiamo fatto un anno da Italy, perché ci lavorava il mio amico che ho incontrato su Bedford, che fa lo chef, lavorava lì, per cui ci ha organizzato in realtà quello la sera dopo la maratona un'ottima cena. L'ultima volta che siamo andati invece tramite altri amici che hanno un ristorante che si chiama Lucciola, hanno fatto un catering in pratica nello spazio comune della casa dove abita uno dei soci. Proprio a South Williamsburg, su Kent, sul fiume, quindi anche proprio al tramonto, spettacolare. E per cui insomma poi ci si trova la mattina a fare la corsetta insieme, spesso ci si aggrega ai gruppi di Fulvio Massini, di cui siamo tutti molto amici e molto legati. Poi insomma Fulvio è veramente una persona fantastica, ecco. Per cui insomma noi ci contraddistinguiamo un po' per questo, e poi perché appunto abbiamo questa maglia nera con questo logo triangolare bianco e rosso, siamo facili da individuare. Poi quando ci sono gare importanti come queste facciamo una special edition della maglia. Ovviamente non puoi usare i loghi ufficiali, ma per esempio avevamo fatto un anno una skyline di New York sulla schiena, così proprio perché poi resta un ricordo, no?
Diciamo che mi aggancio a quello che dicevi tu per tranquillizzare chi ci sta sentendo. Se siete preoccupati di avere posti dove fare il pasta party la sera prima, non vi preoccupate, perché New York è pienissima di ristoranti italiani, a Manhattan, a Brooklyn, un po' dovunque. L'unico consiglio che diamo sempre, che do sempre io, è evitate tutti i posti che sono in un raggio da 500 metri da Times Square. Qualsiasi posto da mangiare che è in quel raggio...
Anche un paio di chilometri.
Ormai Stefano dice anche un paio di chilometri, però un paio di chilometri arrivi a Brooklyn se vai verso est. Però insomma, diciamo, cercate un posto italiano. Uno dei miei posti del cuore è a Manhattan, dove tra l'altro con Pietro abbiamo fatto una pizzata pre-maratona con i ragazzi di Nallovers, ribalta. Che tra l'altro è passato proprio in questi giorni alla ribalta della cronaca per quello che è successo per gli europei. E Rosario, lui sì, che è un tifoso del Napoli vero, a proposito di livelli di tifosi del Napoli, oltre ad essere il presidente del Napoli Fan Club New York, vi farà sembrare di stare a casa, sia per quanto riguarda i primi che per quanto riguarda la pizza. Quindi non temete a New York, anche prima della maratona riuscita.
New York si mangiano delle ottime pizze napoletane. Un altro posto che voglio consigliare si chiama Song e Napole. Ci sono le maglie dei giocatori appese al soffitto, e vabbè, non so se si può dire, sulla la porta del bagno c'è scritto Juventus.
Esatto, si può dire, per forza.
Allora Stefano, io a parte conoscere alcuni dei ragazzi di Urban Runners, vedo molto spesso che fanno degli allenamenti di gruppo, e anche per la maratona di New York si sono alcuni di loro preparati insieme ad altri ragazzi del vostro team. Quello che non ho mai chiesto a nessuno, che chiedo ora a te, è se avete un allenatore della vostra squadra che prepara i vostri atleti, oppure se ciascuno anche per la maratona di New York si è preparato singolarmente con il proprio allenatore, oppure riuscite a dare delle tabelle generiche che poi ciascuno adatta alle sue esigenze.
Sì. Allora, noi abbiamo un tecnico della società che è un allenatore abbastanza conosciuto che si chiama Andrea Gornati, e lui fa delle tabelle di preparazione della maratona. Sicuramente la preparazione alla Maratona di New York rientra, diciamo, nella tempistica delle tabelle che lui prepara. Gli allenamenti collettivi del mercoledì, che si fa di solito in pista, ripetute e quant'altro, e del venerdì seguono questa tabella, e poi ovviamente a seconda del livello che uno ha, sul nostro sito ci sono gli allenamenti da seguire individualmente gli altri giorni. Poi tante volte la domenica, che è il giorno del lungo, ci si trova, diciamo, soprattutto poi quando si prepara la maratona di Milano, organizziamo proprio dei lunghi collettivi in cui vengono anche 20 o 30 persone. Però insomma, nell'arco dell'anno, diciamo, ci sono in linea massima un 3 tabelle che corrispondono appunto a maratona di Milano, maratona di New York e una maratona, diciamo, di primo autunno di solito, Berlino o quant'altro. Per cui
quest'anno tutte.
Esatto, quest'anno tutte. Poi ovviamente c'è chi si affida a tabella di un altro allenatore e segue la sua, però diciamo nei servizi che la società dà agli associati c'è una tabella generica che è fatta da Andrea Gornati. Poi tanti soci comunque si rivolgono ad Andrea per farsi fare una tabella personalizzata. Altra particolarità degli Urban Runners è che i nostri allenamenti punti sono divisi per andature e per cui appunto c'è il gruppo dei beginners, gente che si allena con tempi sui 6 al chilometro, e il top, gente che corre sotto i 4, ecco. Poi da un po' abbiamo anche, ovviamente non con lo scopo di fare la maratona, un gruppo di camminatori veloci.
Ci dai un riferimento agli Urban Runners online?
Il riferimento agli Urban Runners online è la pagina di Facebook, cercate Urban Runners, e poi c'è il sito che adesso non mi ricordo, se credo che sia urbanrunners.it.
Va bene. Facebook comunque servirà.
Sì, Facebook, è tutto passa attraverso Facebook.
Ormai.
La cosa importante poi è che questi allenamenti di gruppo non sono chiusi solo per gli iscritti alla società. Appunto sulle pagine Facebook sono annunciati, ma sono aperti a chiunque vuol venire. Poi ovvio che uno viene, se ti piace lo spirito di gruppo, poi alla fine ti iscrivi alla società. Però è veramente un ambiente molto, molto aperto.
Bene, adesso ti chiedo di levarti il cappello degli Urban Runners, levarti il cappello di Williamsburg e metterti quello di giornalista sportivo che hai fatto per tantissimi anni. Tra l'altro siamo a ridosso delle Olimpiadi. Forse adesso dovremmo vedere quando trasmettiamo questa puntata, lo ammetto, non lo so, ma non lo so adesso. Quindi probabilmente durante le Olimpiadi. E quindi quest'anno è un anno importante, ci sono le Olimpiadi di Tokyo con un anno di ritardo. Però tu hai visto New York, l'hai vista come runner, ma come giornalista, ma hai visto tanti altri eventi importanti come giornalista. Dacci qualche particolarità di New York quando sei lì per lavoro.
Allora, a New York per lavoro ovviamente sono andato soprattutto per questioni sportive e soprattutto per la maratona. Io ho scoperto la maratona di New York andando per lavoro, facendo viaggi stampa con Barilla, che invitava un gruppo di giornalisti, ai tempi era il pasta party ufficiale nel tendone vicino all'arrivo, la sera prima della maratona, era organizzato da Barilla e Barilla portava un po' di giornalisti. E proprio la prima volta sono rimasto così colpito che quello che ho pensato, io come dire, ho sempre un po' corricchiato qua e là, ma mai in modo sistematico e organico. 30 anni fa andavo abbastanza in bicicletta, anche perché stavo in una zona di Milano dove era facile, diciamo, partire da casa con la bicicletta e prendere il naviglio. Però l'atmosfera di New York è proprio quella cosa che ti fa dire, ma un po' perché a New York, questa cosa nella vita una volta va fatta. Una volta, così come dire, non è che voglio diventare un maratoneta. Il primo pensiero è voglio essere dentro questo game, voglio giocare anch'io alla maratona di New York. Per cui insomma, poi un anno sono andato, credo che sia l'ultimo anno che l'ha fatta Zanardi, per cui poi sai, comunque vai a New York per lavoro, ci metti insieme due o tre cose, per cui al di là del servizio sulla maratona, che alla fine è una roba che dura un giorno, comunque vai a New York, devi starci tra una storia e l'altra 3-4 giorni, per cui avevo messo insieme una bellissima intervista con Zanardi, con una scena meravigliosa che lui a un certo punto si alza aveva comunque le protesi, si alza dalla carrozzina e cade, e poi dice loro, perché lui è insomma, anche se adesso comunque è malmesso, una persona con uno spirito straordinario. E poi un altro giorno era quando Bargnani giocava nei Knicks, ero andato a intervistare Bargnani, Peraltro la cosa bizzarra è che il campo di allenamento dei Knicks è in upstate, in un posto, figurati, in autunno con foliage meraviglioso, e tutti abitano lì, cioè i giocatori dei New York Knicks non abitano a Manhattan.
Non ci pensano proprio.
Esatto, abitano in ville pazzesche in mezzo ai boschi di upstate New York. Per cui New York ovviamente offre tante possibilità di lavoro, parlando di sport. Poi insomma ovviamente anche i colleghi che vivono o vivevano a New York erano amici, sono molto amico di Massimo Lopez Peña, che è stato per 30 anni il corrispondente della Gazzetta da New York. Adesso diciamo lo hanno fatto rientrare in Italia per motivi diciamo di budget del giornale.
E rispetto a una maratona delle Olimpiadi, che comunque è un momento, diciamo che New York è una gara emozionante, ma anche le Olimpiadi non scherzano. Rispetto a una maratona alle Olimpiadi, che differenze ci sono? Come, anche a livello atletico, probabilmente.
Le differenze che ci sono è che quando tu vai a vedere la maratona delle Olimpiadi, ovviamente non possiamo non ricordare quella del 2004 con la vittoria di Baldini, vai lì solo per la gara. Cioè, la maratona delle Olimpiadi è una gara, conta solo chi vince. Quello che ti emoziona della maratona di New York è che è la maratona di chi partecipa, 50.000 persone, gente che ci mette 7-8 ore e viene comunque festeggiata, non dico come chi ha vinto, ma quasi, la medaglia c'è per tutti, per cui la differenza sostanziale tra una maratona olimpica e la maratona di New York è quella lì, che è chiaro, chi vince da spettacolo. Mi ricordo l'anno della Dossena, che peraltro ho visto passare proprio lì al rifornimento di Williamsburg, nel gruppo delle migliori, e poi fece una grande performance che purtroppo non è più riuscita a ripetere, e infatti non sarà neanche alle Olimpiadi. Però, come dire, una è agonismo allo stato puro e l'altro è la grande festa del running.
Stefano, tu hai visto l'evoluzione dell'atletica negli ultimi 30 anni, hai visto tantissime cose che sono cambiate. Una delle cose che sta cambiando più velocemente e che è sotto gli occhi di tutti, perché sembra che dia dei risultati incredibili, è l'evoluzione della scarpa, con l'introduzione da parte di uno dei più noti marchi delle prime scarpe con la suola di carbonio inserita all'interno dell'intersuola, che pare sia in grado di aiutare gli atleti a fare delle performance migliori. Ora anche gli altri brand hanno iniziato a produrre le loro scarpe, quindi il livello di aiuto, diciamo, che possono avere si sta appiattendo, e tutti hanno le stesse possibilità, e quindi tutti hanno accesso a questa nuova tecnologia e possono cercare di migliorare i propri tempi senza essere svantaggiati o senza trarre vantaggio rispetto agli altri. Dal tuo punto di vista, questa evoluzione ipertecnologica, questo cercare sempre il miglioramento prestazionale anche tramite l'utilizzo di nuove scarpe, di nuove tecniche per la costruzione anche dell'abbigliamento, è una cosa che ha un senso, oppure secondo te si dovrebbe cercare di rallentare questa serie di input che si danno alla tecnologia?
Ma guarda, diciamo, fa parte dell'evoluzione del mondo, diciamo, le automobili cambiano e anche le scarpe per correre cambiano. Poi, come dire, sono significative per gli atleti di alto livello. Poi dopo però appunto le comprano anche quelli che fanno la maratona in 3 ore e mezza, magari si migliorano un po', e qui diciamo entra un discorso di marketing. Dal punto di vista di un brand piuttosto che un altro, insomma, c'è quello che ha lasciato il segno, è stato il primo, però mi sembra che i concorrenti siano riusciti abbastanza a correre al riparo, per cui insomma ci sono diverse marche adesso che hanno delle ottime scarpe, e se andiamo a vedere appunto che scarpe indossano i vincitori delle maratone più importanti, non sono oramai non sono più solo quelli diciamo del brand americano, ma anche quelli del brand tedesco spesso primeggiano.
Stefano, tu che hai tanti punti di vista sulla maratona, ti chiedevo un consiglio a chi va a correre la sua prima in New York, ma ti metto una regola che non sia goditi la gara, non per niente, perché è ovviamente il primo consiglio, quindi ti chiedo il secondo consiglio, perché se no rischiamo che tutti gli ospiti chiediamo più o meno la stessa cosa e tutti ovviamente danno l'ovvia risposta che è godetevi la gara. Quindi a te ti chiedo uno sforzo più al secondo posto, il secondo consiglio per chi va a New York.
Il secondo consiglio per chi va a New York. Ovviamente io posso dare un consiglio per chi, diciamo, corre a quello che quando correvo era il mio livello. Come raccontavo prima, New York è stata la mia prima maratona, non l'ho preparata con una tabella, ho deciso di iscrivermi a New York a giugno, quindi molto tardi, dopo aver fatto la Cortina d'Obbiaco, per cui avevo fatto qualche mezza maratona, ho detto provo a fare una gara di 30 km, se la finisco in modo abbastanza soddisfacente mi iscrivo a New York, e così è stato. Avevo un obiettivo di finire entro le 4 ore e mezza. A un certo punto temevo, come dire, un po' di non farcela, ma invece quando sono arrivato e c'era scritto 4:27 ho detto ero contento due volte. Come raccontavo prima, la mia idea era faccio la maratona di New York e poi questa cosa è una cosa che voglio fare, e quando arrivi, insomma, prendi la medaglia, ti riprendi un po' dalla fatica e dici va bene, l'ho fatta. Quello che volevo sono riuscito a ottenerlo, e poi dopo 20 minuti ti ritrovi con gli amici così e ti rendi conto che cominci a parlare di quando sarà la prossima maratona, e dopo, diciamo, dopo questo step il mio obiettivo era quindi rifare delle maratone e, diciamo, prepararle meglio, e sono andato proprio a fare un camp con Fulvio Massini. E alla fine gli ho detto: Fulvio, io, diciamo, ho il mio piccolo sogno è correre la maratona sotto le 4 ore. Diciamo che secondo me è un po' lo spartiacque tra proprio un po' il tapascione e chi si impegna per finire una maratona. E lui mi ha detto: ci proviamo. E poi la maratona successiva fu Valencia, e l'ho fatta sotto le 4 ore. Ne ho fatte 3 sotto le 4 ore. Avrei voluto fare tutte le major, ma appunto poi mi sono saltati fuori un po' di acciacchi, per cui ho fatto solo New York, Berlino e Boston, che meriterebbe a sua volta un super podcast. E comunque, insomma, le mie soddisfazioni me le sono tolte. Come affrontare la maratona di New York? Io credo che qualunque maratona vada affrontata senza ansia. Purtroppo, troppo spesso vedo anche i miei amici si caricano di ansie pazzesche per questa maratona. Allora, sicuramente è chiaro che se tu ti sei preparato in un certo modo, vuoi fare la maratona sotto le 3 ore, insomma, parliamo di livelli alti. Mi fa ridere perché quando facevate il podcast con Carlotta Montanero diceva: no, ma io sono una runner modesta un fico secco.
Esatto. Abbiamo cercato di dirglielo.
Un professionista è un conto, ma cioè, comunque, per essere un amatore, una signora amatora, insomma. Per cui la maratona di New York non si può correre con l'ansia. Questo io dico. E per cui magari la sera prima, ma bevetevi anche un bicchiere di vino, perché appunto non inficerà la vostra, il vostro godimento della maratona, di correre la maratona di New York. Quindi a questo punto ci metto anch'io, godetevi la città.
Perché questo è impossibile da non dire. Però godetevi la città è un ottimo consiglio, perché è un po' diverso da godetevi la gara.
E cercate di, se vi serve riprendere fiato, ripigliatelo, insomma. Credo che, appunto, come l'ho vissuta io, a un certo punto l'orologio non conta più, conta solo quello che parlare con se stessi, le sensazioni. E se a me è capitato a South Park per 200 metri, volete camminare, camminate serenamente. Io sono uno che dice che la maratona, a meno appunto che tu non abbia grandi possibilità di performance e così, va goduta. E se per godere devi camminare un chilometro, cammina.
Anche perché magari sei partito che volevi spaccare il mondo, poi hai iniziato a fare anche due chiacchiere con qualcuno lì nel pubblico. Se sei stanco serve anche fermarsi di tanto in tanto, riprendere fiato ai ristori, bere da fermi e poi ripartire con tranquillità.
D'altronde anche Pizzolato nella sua prima edizione che vinse si fermò 6 volte, quindi chi siamo noi per tirare dritto?
Esatto.
Bene, anche oggi abbiamo rubato un po' di tempo al nostro ospite, molto gradito Stefano, è stato un piacere fare una chiacchierata con te, noi ti ringraziamo.
Sì, grazie Stefano, e Stefano lo trovate su Twitter e su Instagram con il nickname Pippo Olimpionico, seguitelo, se per qualsiasi cosa riguardi la corsa, lo sport, Stefano è veramente un riferimento. Grazie ancora per essere stati con noi, prossimo miglio, tredicesimo miglio, mezza maratona, quindi un bel punto di passaggio, ci risentiamo tra pochissimi giorni. Grazie a tutti, lasciate commenti, stelline, passate parola, spammate tutti. Ciao a tutti.
Ciao, grazie e complimenti.
Ciao.